Andiamo a cominciare la puntata odierna delle ore di religione con la formazione, diciamo, quella classica, dopo una settimana di stacco in cui ci siamo occupati di musica, la seconda puntata delle ore di religione dedicata interamente alla musica. Noi salutiamo e ringraziamo quelli e quelle che ci hanno chiamato e scritto, abbiamo visto che c'è stato grosso successo, per cui torneremo, l'abbiamo già detto che saremo tornati su questi temi, però insomma rinfrancati dal favore che hanno ottenuto. Allora, oggi ritorniamo in formazione classica e o quasi, visto che ormai gira abbastanza gente il giovedì mattina qua, e nel darvi e darti il bentornato e chiederei a Carlo, insomma, di andare a illustrare un po' la puntata di oggi. Quest'oggi un pochino meno di tempo a disposizione, visto che a mezzogiorno e mezza chiudiamo, come annunciato, perché ci sono degli aggiornamenti da dare. E insomma, di che si parla questa mattina?
Si parla di tradizione, però in una forma oggi, come dire, adeguata agli eventi che si sono succeduti negli ultimi mesi, quindi affronteremo un tema particolare. La tradizione era un po' al centro delle nostre riflessioni nelle puntate precedenti, anche in quella della musica c'era un rapporto tra tradizione musicale e innovazione, è stato spiegato.
Anzi, partiva proprio dalla necessità di dire perché si sta chiedendo di tornare al passato in qualche modo. È stato un passaggio particolarmente divertente sulla disputa fra la Gesci e la Santa Sede, e la Gesci ha fatto notare che se uno va a fare le messe a 1000 metri di distanza, a 1000 metri di altezza, l'organo uno non se lo può portare, non è che ci siano dei problemi teologici, però è proprio un dato di fatto comunque.
No, insomma queste sono cose divertenti, infatti. Sapevamo che
ci sono anche,
quando abbiamo preparato, sì,
problemi tecnici,
c'erano cose piacevoli da ascoltare che smascheravano un po' anche la follia di certi vescovi e cardinali che, insomma, parlano senza sapere dove vivono, compreso il capo di tutti loro, e che infatti ho letto, come a tutti, che qualche giorno fa ha ricevuto Letta per farsi spiegare che cosa era successo,
sì, che non aveva ben capito la situazione
di questo, così, questa passione per le forde, no, le escort, scusate. E
però per adesso si ritrovano con l'ex presidente Reggio Lazio che sta in un convento in piano.
Sì, poi vanno tutti, sì, così a mondarsi
tipo Todomodo,
esatto. è vero. E comunque, insomma, quindi di cosa parliamo, proprio per rimanere all'argomento di oggi, e cioè come trattiamo la tradizione. Nelle puntate scorse abbiamo fatto un discorso un po' teorico, così, diciamo, introduttivo, forse complesso, ma abbiamo cercato di fare le cose il più semplicemente possibile per capire che cosa si cela dietro questo termine. Oggi vorrei parlare di due cose, cercheremo di mettere così in gioco un'ultima riflessione per chiudere il discorso dell'altra volta, e poi subito dopo, invece, prendendo spunto dai fatti quotidiani che ci offre la Santa Sede ormai con un ritmo incessante, perché è chiaro che c'è un disegno, e quindi quando accadono una serie di cose e tutto uno scenario si delinea, le risposte della Santa Sede sono in una certa direzione e fanno notizia, perché quando si ribadisce la tradizione, l'ortodossia, e quindi la reazione è inevitabile. E una reazione significa in un senso pieno, perché la reazione della Chiesa non è così, una cosina morbida, fa notizia. E che cosa è successo per quanto? Tante cose. Una che vogliamo sottolineare, e sarà la seconda parte della nostra, il grosso in realtà della nostra trasmissione di oggi, è la come dire, l'accoglienza, come è stato per i lefebriani, dell'ala anglicana ultra conservatrice nel seno della Chiesa Cattolica, con dei gustosi problemi di celibato. Quindi vedremo.
Tra l'altro, cose di dominio pubblico, perché ieri Hans Küng ha fatto un editoriale,
sì,
sulla prima pagina di Repubblica.
Noi avevamo preparato questa puntata tempo fa, e giusto ieri anch'io ho letto un articolo di Küng che è l'anti-Ratzinger, perché lo è veramente, nel senso
e da 40 anni.
Da 40 anni, loro sono i due massimi teologi cattolici degli anni 60, e quindi
se le danno di santa ragione.
Se le danno di santa ragione. Quindi anche lui l'ha affrontato, quindi diremo cose che qualcuno forse ha letto, ma non solo, perché comunque va ricordato che Kung è un cattolico ed è un sacerdote, quindi non è un, non è che se lo vedete che scrive su Repubblica,
non per questo,
che peraltro non è Iskra, ecco. O insomma,
questo andrebbe ricordato sempre, insomma,
sì, poi le... No, nel senso che voglio dire, va bene leggere, e anzi a volte ci sono delle cose interessantissime, comunque un giornale fondamentale, più giornali per conoscere e sapere dove ci muoviamo, però appunto non è che
stiamo parlando di pericolosi sovversivi,
un foglio sovversivo che così trama, ma appunto è un giornale anche diciamo popolare, perché poi non è neanche più così tanto dotto e colto come fu la primissima Repubblica degli, forse solo il primo anno, i primi due anni, insomma, perché effettivamente lì c'era, se uno va a vedere i numeri, le firme, è un mondo che non c'è più. Beh, sì, come il Corriere di Pasolini, insomma, ecco.
Anche perché c'era tutto un contesto editoriale che era completamente
certamente
differente.
Poi era un tentativo di far partire un giornale, bisognava mettere in gioco tutte le forze migliori, ovviamente. Beh, quindi insomma, il fatto che il teologo Kung dica e scriva quello che leggiamo va contestualizzato nel fatto che lui è un sacerdote cattolico, quindi,
e questo in primis
è fondamentale, quindi non ha nulla di, e non è neanche un sacerdote cattolico di questi impegnati come i vari Gallo o Zanotelli in situazioni dove poi la vita li porta evidentemente a confrontarsi con una serie di cose, se poi sono persone come sono effettivamente costoro che ho appena nominato, comunque intelligenti, quindi non totalmente svuotati dalla loro esperienza sacerdotale, è chiaro che, come dire, aprono gli occhi, rimangono con questa l'ipocrisia dell'abito, ma poi si comportano in fondo, direi, infinitamente più laicamente di tanti laici italiani, ecco, e spesso questo è, come dire, il problema principale del nostro paese.
Sì. Non tanto dei religiosi quanto dei laici.
Esattamente, ah certo, perché loro poi comunque alla fine insomma stanno anche in pace con la coscienza, perché se la giustificano, quindi sono solo un problema per noi, che dobbiamo imparare a comportarci da loro su quello che dicono rispetto al Vaticano, quando invece sono comunque sacerdoti cattolici anche loro, quindi insomma questo è un paradosso però tutto italiano. Allora, quindi parleremo di questo tema del dialogo tra gli ultraconservatori anglicani e il Vaticano, in particolare la scelta è proprio di Ratzinger, ma prima voglio solo chiudere insomma, fermare un attimo la riflessione sulla parte teorica del tema della tradizione, facendo un po' il punto, perché poi parleremo ancora di questo, ma appunto nel modo di quello che è la cultura pratica, chiamiamola così, la verifichiamo insomma tutto quella che è stata la nostra introduzione su quegli aspetti, come appunto questo del tema anglicano e poi così anche altri temi. Io volevo solo ricordare che c'è un'ultima distinzione che volevo richiamare, che è la più materiale appunto, quella tra tradizione e consuetudine, sulla quale non ci siamo
attardati.
Però è importante, perché per farla breve direi che la tradizione si distingue dalla consuetudine per l'immutabilità di qualcosa che è connesso a un rispetto, a un dovere verso la tradizione, determinati comportamenti all'interno di una comunità, di una cultura. Nella pratica che si rifà alla tradizione, c'è una ritualità, c'è un riferimento a punti fermi che sono tradizionali e che, proprio in quanto consolidati, congelati, fissati, immutabili, sono determinanti per definire la tradizione. Sia essa una tradizione lontana, antica, qualora è veramente poi possibile che una tradizione millenaria passi immutata il corso della storia, e io questo non lo credo, e non sono il solo, devo dire.
Sei in buona compagnia.
Sia anche quando si parla, queste però sono rispettabili, però sono tradizioni comunque rispettabili, nel senso che hanno quel discorso, diciamo, hanno consentono di muoverci nell'ambito del tema dell'autenticità che facevamo nelle puntate scorse, e quindi vedere come effettivamente il rapporto con chi pratica chi vive la tradizione è un rapporto autentico qualora esistano determinate condizioni socioculturali che lo consentono. Quindi è possibile, questo non però garantisce che c'è quella vera continuità, no? C'è invece qualcosa d'altro che forse tratteremo, ma quindi questo tema dell'immutabilità, no? Della cristallizzazione congelata di qualcosa che sta lontano e che viene reiterato attraverso appunto un sistema che è contenuto dentro sostanzialmente un rito, una liturgia. Ora, la consuetudine invece non ha questo problema, ma è un comportamento che oppure, come dire, sono situazioni oppure aspetti della vita culturale, punti di riferimento comuni, che però, come dire, non hanno l'obbligo di conservarsi immutabili e immutati, possono confrontarsi con il divenire, no? Quindi faccio l'esempio: nei film che vediamo, quelli dove ci sono gli avvocati, non il legal movie, no? Cioè
quindi c'è il problema del precedente.
Sì, quei film dove proprio io vedo, mi immagino una sequenza che tutti abbiamo visto, quella dove c'è la corte che giudica. Penso c'è un film Testimone d'accusa, mi sembra, che è molto famoso, con Hitchcock,
di Hitchcock, credo.
No, di Wilder.
Ah, la Wilder, sì, Wilder.
Sì. Scusate, in cui c'è, no, c'è Chas Lawton, però siccome Chas Lawton è pacioso, un po' come Hitchcock, mi sono confuso, scusate. Ecco,
ed è altrettanto inquietante.
C'è Marlene Dietrich che è sfregiata, vi ricordate? Quello è tratto da Agatha Christie, peraltro, un libro. E quindi c'è Chas Lawton, che è un avvocato inglese, no? Che c'ha la parrucca, il mantello nero, quella toga. Quindi nella tradizione del diritto...
Tyrone Power anche.
Tyrone Power, certamente, lui è il protagonista. E nella tradizione del diritto, il common law, il diritto inglese, noi abbiamo appunto la tradizione che è data dalla toga nera e la parrucca, che è evidentemente di 400 anni
più tradizione di così non si può avere.
Ma quello che avviene però dentro il dibattimento è consuetudinario, cioè appunto come lo, cioè non viene giudicato l'imputato di quel processo, in questo caso nel film appunto Tyrone Power, lei è la insomma,
poi faremo una rapida scheda
del film, viene giudicato secondo l'aggiornamento di questa legge negli ultimi tre secoli, non viene giudicato secondo le regole che sono coeve alla parrucca che porta il giudice.
Certo.
Quindi la parrucca è la stessa, e quindi è una veste tradizionale che serve a confermare l'autorevolezza, l'autorità di quel diritto, il quale diritto è invece si forma, anzi peraltro loro, come è noto, non hanno dei codici, quindi si forma in dibattimento e fa riferimento a tutte le sentenze precedenti. Quindi è una cascata continua di sentenze, giudizi su tutta una serie di casi, e questi casi costituiscono i punti di riferimento per valutare nuovi casi, e questo ovviamente va al passo con i tempi, il che significa che per esempio in materia di morale, certi processi non si tengono più. E cioè se due si baciano in un luogo pubblico non passano più per un
subvertitori della morale,
come avveniva un secolo fa anche in Inghilterra, esatto, ma appunto non c'è neanche più
la fattispecie
penale e neanche quella civile. Quindi in questo senso vediamo come agisce la consuetudine, che cos'è la consuetudine e che cos'è la tradizione. E non è soltanto ovviamente la parrucca e la toga, la parrucca e la toga sono il sistema simbolico, il segno che ci fa però, che ci riconduce a un'epoca, a un quadro storico, e quindi poi quello è inserito e sostenuto all'interno della società, in questo caso britannica, che sa che uso farne agganciandola a tutto un altro apparato, quale è quello della corte, del rito della monarchia e tutta quella pompa che vediamo, che appare tradizionale, perché è ovvio che questa sfilata, la regina vestita in quel modo, ma è recentissima, non risale a Enrico VIII, ma è recentissima, cioè risale invece al XX secolo, quindi alla fine del XIX, XX secolo, quindi è un'invenzione della tradizione. Quindi ci sono tradizioni inventate anche non tanto tempo fa, che però hanno gli elementi e si pongono proprio come tradizioni rispetto a quello che ho detto, e quindi poi fondano un sistema che diventa immutabile e che, che serve essere il fatto che questo aspetto viene ripetuto, riattivato, sempre uguale, costituisce il vissuto dentro quella che è la comunità o la società che fa riferimento a quella tradizione, all'interno della quale però convive la consuetudine, che è una cosa invece dinamica, mobile, totalmente sfuggente rispetto alla tradizione, che pone problemi ai tradizionalisti enormi. E veniamo quindi, fatta questa così ultima...
ma il caso di specie, visto che siamo in ambito...
fatta questa ultima distinzione, semplicemente, veniamo appunto al primo tema di verifica della tradizione applicata. Oggi facciamo tradizionalismo applicato, una nuova disciplina inventiamo.
Beh, giustamente, che c'è la teoria e poi l'applicazione.
E vediamo che cosa... Allora, gli anglicani chi sono? La chiesa anglicana è noto.
Visto che parlavi di Enrico VIII.
Bravo, l'ho nominato non a caso, vedo che sei stato attentissimo come sempre, tranne le ultime due volte fa che però hai detto che eri quasi febbricitante, ti abbiamo perdonato e sei assolto qui dal tribunale, questa è una piccola inquisizione.
Il problema è che i giorni successivi mi hanno chiesto anche informazioni dettagliate sulla trasmissione.
Non ti ricordavi, vedi? Attenzione, qui si rischia.
Non capiterà più.
Bene. Questa pubblica ammenda, questa auto da fè ci piace.
Assumendo un piglio buongiornesco che non andrà perso, perché fra sappiamo che a breve poi
ci occuperemo. Prossimamente su questi schermi invisibili.
Tradizione.
Esattamente, arriveremo alla tradizione per tradizione e a mai buongiorno. Dicevamo quindi che la Chiesa anglicana, giustamente abbiamo nominato Enrico VIII, nasce proprio in contesto riformato, cioè quando noi abbiamo la crisi nella quale l'Europa si ritrova improvvisamente dopo le famose tesi, 95 tesi di Lutero. Siamo nel 1517, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori. È chiaro che quando noi diamo queste date, non è che improvvisamente tutto il mondo era tranquillo, poi nel 1517 succede un disastro e quindi tutti, oddio, le tesi le aveva scritte prima, circolavano, le aveva fatte leggere, gli avevano detto no, devi trattare, lui insomma si arrabbia.
Per il resto i poveri studenti di storia, insomma, in qualche modo bisogna pure facilitargli il lavoro.
E quindi semplifichiamo.
Il Medioevo inizia nel 476, finisce 1492.
Fase fino al 1507 in cui esplode. C'è una fase tra 1492 e 1517, c'è tutto un momento che non si capisce bene. E poi, panico, e poi c'è un panico e poi la modernità. No, però
magari fosse
usa dire che quelle tesi, come dire, pubblicate diventano la pietra dello scandalo. Qui è il caso proprio di dirlo perché siamo in argomento. La pietra d'inciampo. la pietra angolare, no, sono tutti detti evangelici questi, quindi li trovate, no, li usiamo, ma
oggi non ti posso dire, noi... ma sei venuto anche vestito in saio praticamente, che
c'è una
felpa grigia che così a mezzo busto fa molto saio francescano. Ciao. Qui ci siamo.
Scusate la tosse, ma la moto in questo periodo di freschetto
non aiuta.
Non aiuta. Allora, dicevamo, l'Europa è destinata a cambiare per sempre, e la Chiesa di Roma pure, proprio all'indomani di questi giorni drammatici che porteranno alla scomunica di Lutero. Lui poi la brucia, la bolla in piazza, quindi insomma gesti molto plateali, accuse ovviamente di
abominio totale,
assolutamente,
dall'altra parte.
Anatemi, Babilonia, corrotti vicendevolmente, Satana, chiese di Satana, templi del demonio, e quindi inizia. In questo scenario la Chiesa Cattolica inglese, che ha i suoi problemi, in quanto l'Inghilterra, possiamo riassumere qual è il percorso storico che porta a Enrico VIII, ma insomma
c'è una monarchia che morde il freno,
c'è una monarchia che morde il freno, diciamo così, in sintesi. E questo porta inevitabilmente Enrico VIII, pochissimo a ridosso dell'intervento di Lutero in Europa continentale, a cogliere la palla al balzo per un episodio peraltro molto, come dire, in linea coi tempi, perché lui vuole divorziare, esattamente, per i tempi nostri italiani, lui vuole divorziare, ha dei problemi con le mogli di Enrico VIII, che sono notoriamente un numero discreto, che nell'immaginario, insomma.
Arrivo da fare delle problematiche cinematografiche lunghe, ma...
No, le lasciamo, ma c'è una vasta filmografia, e non solo, ma ci sono anche i Monty Python che sono intervenuti, insomma, ci mancherebbe. E lui, per questa storia di divorzio, rompe con Roma, che ovviamente non concede, non perché fosse così ortodossa, perché non c'era
quello il problema,
assolutamente non era quello il problema, ma per ragioni politiche. Lì che cosa accade? In questo periodo storico, come voi tutti ben sapete, molto in sintesi, c'è una politica molto particolare, che è la politica dei matrimoni, proprio la politica matrimoniale, e quindi il sacramento del matrimonio è uno strumento potentissimo nelle mani di chi gestisce questa liturgia, che appunto è, che è la Chiesa di Roma. Quindi il rapporto tra tutte le dinastie, costituzione di nuovi scenari politici mediante matrimoni combinati ad altissimo livello, che creano quindi legami familiari, per cui oggi abbiamo un intreccio incredibile di famiglie, guardando al passato, molto complesso, che viene studiato da specialisti proprio della storia moderna o del tardo medioevo, e che si occupano proprio appunto di questo tipo di politica, che è caratteristica ovviamente oltre al classico modello bellico di annessione, conquista e definizione di uno Stato, che non finisce, non si eclissa venendo da lontano, ma invece è affiancato, per ragioni che sono state studiate molto complesse, da questa politica matrimoniale, che raggiunge l'apice proprio in questo periodo tra XV e XVI secolo. E quindi vedete come è fondamentale il ruolo della Chiesa rispetto al sacramento, e quindi come dietro alla concessione di un divorzio ci possono essere degli interessi di chi è che divorzia.
E ci sono stati che si possono sfaldare per un divorzio.
Quindi, siccome Enrico VIII per i suoi interessi vuole necessariamente rompere con la sua consorte, e anche approfittando di questo sottrarsi inevitabilmente al giogo di Roma, che limita di fatto il potere monarchico, ha bisogno inevitabilmente di un'autonomia. E quindi lo scisma anglicano, che si consuma in neanche un decennio sostanzialmente, perché poi ci vuole, non è che sono uno schiocco di dita, insomma inizia una fase che poi si conclude rapidamente e si consolida con il rigetto sempre in linea con quello che è il clima che si va diffondendo, proprio siamo alla prima metà del 1500, di Roma, dell'autorità di Roma, in particolare del Papa, come il Papa di Roma, che in questo caso è il Papa di Roma, qui siamo al Papa proprio quello che conosciamo, non parliamo più come quando si fanno i nostri discorsi sulla Chiesa antica,
no, questo
è proprio Papa, anzi
è quello con le armate dietro.
Esatto, questi sono proprio imperatori a tutti gli effetti, vorrebbero, e quindi appunto c'è inevitabilmente uno scontro. Lui Rigottavo, la Chiesa anglicana si rompe sull'autorità papale, sul primato del Papa rispetto a tutti gli altri vescovi, e questo a cascata porterà a una trasformazione della Chiesa, del cattolicesimo inglese. Perché? Perché quando ovviamente c'è la dipendenza, perché chi diventa il capo della Chiesa inglese? Il re. Quindi anche attualmente, come voi ben sapete, la regina, in questo caso Elisabetta II, è il capo della Chiesa britannica.
Eh sì.
Delega
all'arcivescovo
di Canterbury per ragioni ovvie. Però lei è il capo della Chiesa. Quindi quando si incontrano il re, il Papa Ratzinger e Elisabetta, sono due capi di due chiese. Oltre a essere tutti e due capi di Stato, quindi, come dire, è una scena che ci proietta improvvisamente 500 anni fa, così immutata in una tradizione.
Per quanto riguarda almeno il contorno scenografico.
Tutto quello che c'è in mezzo invece non è così, perché poi gli Stati hanno avuto una definizione tale che proprio l'Inghilterra, che si trasforma da quel XVI secolo fino ad oggi, porterà la Chiesa di Stato inevitabilmente a una delega, perché poi il re non si può occupare
pure dei problemi,
ovviamente. Quindi la delega tutta alle diocesi, quindi a tutti i vescovi, le chiese locali. Poi l'Inghilterra diventa un impero poco dopo, ci mette un po', ma sostanzialmente si sostituisce alla Spagna, con la quale ha
un impero
conflitto
globalizzato.
Esatto,
impero.
E diventa un impero gigantesco globalizzato che arriva fino a ridosso della nostra storia, perché si sfalda definitivamente con Suez, cioè negli anni 50, diciamo, dopo l'India, insomma. Poi ecco, alla fine degli anni 50 del Novecento l'impero britannico è finito.
Però ci ha messo 500 anni.
Esattamente,
ecco.
Per nascere, per quindi insomma è uno dei più grandi imperi della storia, insieme a Roma, la Cina, insomma, ecco. Sono questi. E quello di forse Carlo V, che però è stato effimero, bisogna dire la verità, insomma. Immenso, ma insomma non duraturo, non ha retto un secolo. Così com'era, sì, perché poi comunque ha avuto un sacco
ha
retto fino al XVIII secolo, però insomma.
Però per il sole che sorgeva e non sorgeva sono 100 anni.
Eh sì, quelli, capito, quello totale, no? che non tramuta mai, l'impero non tramuta mai. Quindi la Chiesa anglicana, che fa? Diventando Chiesa di Stato, e dovendo delegare ai vescovi, e quando poi tutto questo comporta un impero, tutte le chiese diffuse nell'impero affrontano la consuetudine locale, la tradizione locale, mescolandosi, quindi aprendosi inevitabilmente e non avendo, come dire, problemi con i vertici. Perché? Perché i vertici, essendo poi il re o la regina, hanno la necessità di adeguarsi ai tempi in quanto capi di Stato. Quindi tutti i re e le regine che si succederanno dopo la riforma fino ad oggi, per quanto tradizionalisti, per quanto appunto monarchici e quindi inevitabilmente orientati a un certo tipo di politica, che comunque diventa presto costituzionale e quindi
si trasforma in tradizione anch'essa.
Esatto, è chiaro che devono confrontarsi con le genti con cui questo impero ha a che fare a tutti i livelli, e quindi le chiese locali sono chiese frammentate, dove l'unità della Chiesa anglicana è completamente diversa da quella che è la sedicente unità della Chiesa cattolica, che per certi versi è nelle stesse condizioni, ma con appunto il problema che c'è un vertice di cui noi parliamo sempre, che crea questa doppiezza e questa tolleranza della Chiesa cattolica, che è una sotto l'egida totale del controllo del Papa, ma che però poi deve fare i conti anche lei con tutti i mutamenti, e i risultati sono quello che vediamo ora. Ma insomma, nella Chiesa anglicana abbiamo un adeguarsi ai tempi, tale che intanto la prima cosa è il celibato, non avendo fondamenti
biblici,
non avendo fondamenti teologici, è a pura tradizione, si
successiva,
fa per dire, è assolutamente rigettato da tutte le chiese che insomma si separano da Roma, fino agli anni 90 del Novecento, quando nella Chiesa anglicana c'è la missione del clero femminile e anche l'ordinazione recente di vescovi donna e anche
matrimoni
gay. Misti. Quindi insomma siamo in una chiesa anglicana che arriva nel presente con la sua appartenenza al ceppo comunque cristiano cattolico, ma che rispetto alla quotidianità ha fatto passi da gigante, e devo dire con coerenza, perché insomma se tutto questo è rispettato, insomma, i problemi sono molto minori.
Nelle stesse ore in cui in Germania a capo della Confederazione delle Chiese Evangeliche veniva posta una donna madre divorziata,
certamente, insomma, certamente, perché la società è questa, la religione Cristo viene
dentro questa società,
esattamente, e quindi se Cristo è una persona buona che ama tutti e che considera il comportamento la prima cosa, ma non ritiene importante se uno ha una moglie, sposato, divorziato, secondo questa lettura evangelica, e il risultato è che il cristianesimo, cioè l'Evangelo, può essere vissuto senza fare dei riferimenti mitici a tradizioni familiari che peraltro sono, non esistono, perché non c'è una tradizione familiare, e questo poi sarà l'argomento della puntata prossima, cioè famiglia e tradizione. Per quanto riguarda il cattolicesimo,
sì, così fate una paura terribile.
No, però, insomma, noi ne parleremo con, insomma, non abbiate timore, insomma, ecco.
Non abbiate paura,
non abbiate
figlioli.
Paura, figlio, esatto, non abbiate paura. Ecco. Non sono polacco. E allora vediamo. Cedo la parola ai punti. Lui ci illustrerà.
Allora, brevemente, sì, avevo parlato dell'origine della Chiesa anglicana, la quale ovviamente hai sottolineato giustamente che è stato un evento più politico che teologico, quantomeno nella sua origine. E inizialmente va detto che sia Rigottavo sia comunque, insomma, diciamo, l'entourage non era uno scisma tecnicamente protestante, nel senso era molto più politico, tant'è che uno degli artefici
ci diventa conseguenza
poco dopo, nel senso,
visto
fondamentalmente
il contesto,
i successori di,
certo,
Rigottavo, perché vabbè, il problema,
certo,
non è ovviamente Anna Bolena, sono le mogli, i matrimoni, il fatto che lui non aveva eredi, tant'è che poi l'ultimo erede, l'unico poi erede maschio che lui riesce a ottenere dopo questo percorso travagliato, è Edoardo VI, che era ragazzino praticamente quando Rigottavo è morto, e quindi è stato gestito come tanti altri potenti bambini, e lì c'è stata una svolta più in chiave protestante, insomma. Però inizialmente appunto era più uno scisma politico, neanche uno scisma, insomma, era proprio una separazione da Roma, proprio solo Roma, in quanto in linea con il pensiero moderno cinquecentesco, abbiamo parlato Machiavelli anche spesso. L'Inghilterra, che già da qualche secolo aveva dei problemi autoritari,
però è uno scisma.
No, diventa uno scisma subito dopo, diciamo, non sono sicuro che era scismatico l'intento
no, però l'intento genera uno scisma,
cioè,
la separazione delle chiese,
comunque la fondazione della Chiesa d'Inghilterra,
sì, esattamente,
come obiettivo finale, perché insomma era noto che non... E comunque dai successori di Rigottavo in breve tempo si delineano i precetti che animano e fondano il credo della Chiesa anglicana, insomma, i 39 precetti, che sono poi
la tradizione anglicana. Quindi viene fondata la tradizione anglicana,
sì.
Siamo a una fondazione di una tradizione,
la quale insomma ha vari punti,
che è sempre in questo caso, se lo diciamo senza nessuna ironia, rifondazione. No, però è così.
Sì.
È un po' sottile, però insomma è cattiva.
Vi inviterei a usare lo stesso microfono, che quell'altro sta dando segni di questo qui di Carlo. Ecco, benissimo. Scusate, ma le solite.
Spegniamo. Allora, diciamo, i 30 funziona?
Sì, questo perfettamente.
I 39 precetti della Chiesa anglicana che vengono codificati di lì a breve poi diventano quelli fissi. Ci sono alcuni punti ovviamente di assoluta analogia rispetto alla tradizione cattolica, ma anche alcuni di evidente divergenza, insomma. Accettano il credo niceno, il che è abbastanza... Poi qui, vabbè, io poi qui chiedo, faccio una domanda, nel senso che dico, c'è un punto che è la discesa di Cristo agli inferi. Non so se poi magari ne parleremo alla fine degli altri, però ci si deve credere che Cristo è morto e... per noi fu sepolto, come si deve credere che gli discese agli inferi? Quindi poi questa magari risponderai su questo dettaglio. Però fondamentalmente accetta il principio anti-autoritario in qualche modo luterano, nel senso che dice che la Sacra Scrittura contiene in sé.
Annuncio che abbiamo ripristinato il microfono, mi si sente, sì, vero?
Sì. Perfettamente.
Okay.
Scusa,
Ci siamo.
Vai avanti. Guarda, no, approfitto di questa oscena interruzione tecnica per dire che il tema della discesa agli inferi lo tratteremo in separata sede perché è un po' complicato.
No, perché poi...
No, siccome abbiamo poco tempo oggi, finirei sull'anglicanesimo e magari la prossima volta lo riprendiamo, così noi lanciamo queste piccole esche per i nostri ascoltatori che curiosi diranno ma qual è questa cosa e ascolteranno la prossima.
Sì, poi si stanno incuriosendo troppo perché continuano ad arrivare le richieste per future puntate, quindi siamo a posto fino alla Pasqua prossima.
Vabbè, scusa, vai avanti, prego.
Allora, dicevamo, accettano il fatto che la Sacra Scrittura contiene tutto il necessario per la salvezza, la quale salvezza non è derivata dai meriti acquisiti ma dalla grazia, quindi questo è altro tema di grossa divisione.
Che è quello, diciamo, riformato.
Riformato per eccellenza.
Sola fide, quasi, sola grazia, sola scrittura. Ricordiamo, sono i pilastri della riforma.
Quindi insomma ci sono punti sulla predestinazione, sull'elezione, e quindi in qualche modo contro una certa idea di clero, insomma, con un certo ruolo del clero nella vita e ovviamente nella decisione definitiva del giorno
del giudizio.
Del giudizio.
Non mi veniva. Doom Day.
Ovviamente. Vabbè, qui fondamentalmente anche la Chiesa di Roma viene considerata alla stregua delle altre, viene messo in crisi l'autorità della Chiesa proprio, dei riti, viene per esempio anche attaccato il Purgatorio.
Direi. È merce.
È merce. Innanzitutto va detto che riconoscono le Sacre Scritture i primi tre concili, e basta, a livello dogmatico. E come sacramenti il battesimo, la comunione e... tre.
L'ordinazione sacerdotale. Ce l'hanno i sacerdoti?
Sì, sì.
Non c'è il matrimonio.
Non è sacramento.
No, non c'è matrimonio.
Non c'è la teologia sacramentale.
Gli unici sacramenti.
Siccome c'è il divorzio, essendo nata da un divorzio,
non poteva
il matrimonio.
No, poi i sacramenti sono quelli dettati.
Cioè, il matrimonio in chiesa c'è,
però non è.
Non fa parte del apparato teologico.
A proposito dei sacramenti, sulla transustanziazione.
Forse questa cosa dobbiamo approfondirla, scusa, perché forse i nostri ascoltatori sono un po' disorientati, perché quando vedono un matrimonio cattolico inglese, poi dico, ma come? Che differenza c'è? Anche qui magari forse bisogna fare un richiamo su, in generale, la teologia sacramentale cattolica, che rende diverso nelle chiese riformate il rito del matrimonio. Però forse hanno intuito, insomma. Prego, scusa.
Sulla transustanziazione. Dicono nello...
questo è fondamentale perché sarebbe la presenza del corpo di Cristo nell'ostia.
La transustanziazione, qui cito, o cambiamento della sostanza del pane e del vino nella cena del Signore non può essere provata mediante la Sacra Scrittura. Essa è piuttosto contraria alle chiare parole della Scrittura, scardina la natura del sacramento e ha dato luogo a molte superstizioni. Questa è un'altra grossa fonte di divisione.
Sì, perché ce l'hanno con le reliquie. Sostanzialmente
è questo,
che è magia, cioè il passaggio di umana all'interno di oggetti, cose, no? Quindi tutto questo mondo superstizioso è orribile e viene giudicato negativo, per cui il tema della transustanziazione viene affrontato con diffidenza, e in questo periodo, come ci insegnano gli storici moderni, fioriscono ostie sanguinanti in tutta Europa,
dappertutto,
tra cui Montefiascone, con una celebre chiesa dedicata a questo miracolo di Bolzena.
Stavo pensando che c'è una relazione invece con la tradizione enologica del luogo, ma questa la investigheremo autonomamente.
No, c'era un prete che aveva dei dubbi, no? Mentre celebra la messa sanguina
e quindi non ho più dubbi.
Questo avviene sempre in certi momenti. Ecco, invece, e cosa accade invece oggi? Che fa Ratzinger?
Rispetto alla transustanziazione?
No, adesso rispetto... No, lui non credo che abbia dubbi, anzi ci mancherebbe. Chissà, ma forse boh, secondo me qualche perplessità ce l'ha, come ce l'ha sempre avuta, però ha detto vabbè che dobbiamo fare ormai. Privato.
Che tocca fa per campare.
Esatto.
Aspetta, sì. Concludo gli ultimi due punti principali, insomma, sono 39, ne abbiamo citati solo alcuni che sono quelli di divergenza, infatti...
Scusa.
Proseguo dalla transustanziazione, tanto manca poco.
No.
concede una comunione anche ai laici, quindi non solo agli iniziati, questo a partire dal fatto che non è sacralizzato quell'evento, o perlomeno che non avviene quello che dicono i cattolici che avvenga. Sul matrimonio dei preti, cito, che è meglio: a vescovi, preti e diaconi non è fatto obbligo dalla legge di Dio né di scegliere lo stato della vita solitaria né di astenersi dal matrimonio. È quindi perfettamente lecito per loro, come per tutti gli altri cristiani, di contrarre matrimonio a loro propria discrezione, se ritengono che esso possa servire meglio alla pietà. E non c'è altro da aggiungere. Sulle tradizioni,
fate quello che sentite di fare, volete sposare, volete... Okay.
Beh, come ogni altro cristiano,
come facciamo tutti noi, infatti c'è gente sposata o non sposata, quindi c'è un obbligo.
E qui praticamente uno dei principali, su quello che poi succederà dopo, su quello che hai detto prima sulla frammentazione anche delle chiese d'Inghilterra che vengono, dice sulla tradizione proprio: non è affatto necessario che le tradizioni e le cerimonie siano le stesse in ogni luogo o siano del tutto simili. Ogni chiesa particolare o nazionale ha autorità di prescrivere, cambiare e abolire cerimonie o riti della chiesa ordinati dalla sola autorità umana, in modo che ogni cosa sia fatta per la comune edificazione. E questo poi genererà quello che tu dicevi all'inizio sul fatto che la Chiesa d'Inghilterra, da un lato delegando ai vescovi per motivi ovvi, insomma, nel senso che chiaramente la regina o il re non esercitano il ruolo del papa, da un lato essendo impero e quindi contaminandosi sempre di più e senza resistere come ha fatto Roma,
no, perché c'è un interesse politico che
centrifughe,
c'è un interesse politico che lo vieta questo, se no non si espande, anzi, come dire, l'impero coloniale inglese, che è comunque un share violentissimo, è comunque una mammola rispetto a imperi coloniali molto più miseri come per esempio il nostro, dove essendo noi totalmente impreparati siamo andati a fare solo esclusivamente dei massacri e genocidi, questo
peraltro senza senso, cioè anche
gratuitamente,
anche rispetto alla Spagna comunque, che dicevi che si è sostituita,
assolutamente, quindi, fermo restando che non c'è nessuna giustificazione nel dire io vengo qui adesso ti porto la civiltà, però siccome è successo, ecco, quando è successo ci si è trovati di fronte a una storia di questi sistemi che ha saputo relazionarsi, anche perché infatti abbiamo detto che ha retto per secoli e secoli. E poi vorrei aggiungere anche che Gandhi, per fare l'esempio più eclatante, studia ovviamente in Occidente, dice, è così, e torna e dice adesso vi frego io. Quindi voglio dire,
anche perché era interno a quel mondo.
Esattamente. Quindi malgrado, è un po', cioè, in questo senso c'è, come dire, quel che di liberale democratico che consente effettivamente all'elite, cioè è chiaro che, però alla fine è un boomerang, nel senso che quell'espansione loro lo prevedevano. Molto lontano, ma prevedevano l'autonomizzazione. Questo perché
purtroppo sarebbe arrivata, era nelle cose.
Certo, facevano di tutto per ci sono film anche sulle repressioni, in particolare, ma ci mancherebbe altro, quello che hanno fatto con gli aborigeni, non si discute, ma appunto rispetto a delle questioni hanno saputo agire, ecco, questo è quello che stiamo dicendo, e quindi erano costretti a confrontarsi con i tempi, come dire. Ecco perché arrivano anche le chiese inevitabilmente a fare questo tragitto, mentre noi parliamo della nostra miseria coloniale 1880-1945, diciamo, insomma.
Sì, più il mandato,
solo orrore sotto il secondo, forse sotto il secondo, alcuni dicono il peggiore, non saprei.
Lanciamo un sondaggio tra Cristo,
ma guarda, secondo me sull'autenticità quello è il secondo, diventa il secondo, perché comunque era autentico, questo bisogna dirlo.
Quantomeno non così inautentico.
Quella attuale è più divertente, però.
Sì,
cioè, nel senso, dei certo, tocchi di surrealtà. Vabbè,
ma però
andiamo fuori dal seminario. Però veramente l'ho sentito per caso in diretta l'altro giorno. Era una cosa che era al di là del bene e del male.
Secondo, sì, era oltre.
Ballarò?
Sì. Cioè, non c'è commento possibile. Perlomeno adesso.
Ci ha svuotato il linguaggio completamente.
Vabbè, torniamo
agli anglicani.
Torniamo agli anglicani. Concludendo l'ultimo punto, che però comunque non è totalmente discorde da Roma, ma insomma accettano, diciamo, la visione paolina, e quindi comunque dicono che il fedele deve essere fedele all'autorità civile, e ci mancherebbe, essendo una chiesa di Stato in qualche modo. E quindi
qui Dio e Cesare, insomma, no?
Sì, conciliano.
Appunto, quindi, ed è una sostanziale differenza.
Sì, no, però nel senso che non è che Roma predica la disobbedienza, o meglio, oggi, cioè, non sempre, ovviamente è una tradizione, anche questa molto...
Dipende.
Molto mutevole, dipende da chi ha il potere, se obbedire o no, questo è ovvio, insomma. Però perché c'è la discrezionalità di chi dice se il potere è vero o no.
Certo, e cioè del...
E cioè del Papa.
Del Papa che detiene la verità assoluta, dice questo è un vero potere, dovete obbedire, no, questo è falso, non dovete obbedire.
Disobbedire.
Esattamente.
E questo è il vero motivo per cui bisogna combattere per forza inevitabilmente il clero cattolico. Perché c'è questo problema enorme, che è evidente oggi, noi la vediamo proprio nettamente così, sugli occhi di... Sì, diciamo, sì. Sono anni che noi lo diciamo anche qui in radio, qual è il problema? E la riserva mentale che c'è, che ha il cattolico a tutti i livelli, figuriamoci in Parlamento, rispetto a io a che cosa debbo la mia coscienza.
Ma se uno è prima cittadino, prima cattolico.
Sono cittadino dello Stato italiano o prima cattolico? La mia coscienza deve rendere conto a me stesso o al Papa? Cioè, c'è libertà di coscienza? In Italia non c'è libertà di coscienza. Punto. E basta. Fine. È così. Poi si può fingere. E quindi tutti fingono che ci sia, però succedono poi queste cose. Quindi quello fa, io so io, voi non siete un cazzo, si fa una corte di prostituta. Cioè, due settimane dopo che era stato, come dire, garante del Family Day, cioè del ecco.
È vero, non se ne parla più del Family Day. Era,
beh, direi che non se ne parla.
Era poco tempo parte, fa, però, sì, però se era il punto focale dello scontro politico italiano. Vabbè.
Però torneremo su questo, sì, della famiglia. Peraltro, per caso, qui dietro il Corriere della Sera c'è un articolo, La famiglia dimenticata, l'articolo di fondo di Isabella Bossi Fedrigotti, che
immaginiamo tratterà questo.
Grande idee. Assente nel dibattito pubblico.
Beh, anche perché il dibattito pubblico attualmente si occupa di altre cose.
Si occupa
di altri problemi
familiari.
Quindi ci manca solo
mariti infedeli.
Parliamo di alcune famiglie più che delle famiglie, comunque. Insomma,
quindi
veniamo a oggi. In cui questa parola ecumenismo viene sbandierata come evidente messaggio di liberalità in qualche modo del pontefice, in realtà l'apertura ai anglicani, ad alcuni anglicani che vogliono rientrare,
ecco, perché chi sono
della Chiesa romana, chi sono questi qui?
A un certo punto queste innovazioni fanno sì che piano piano un'ala.
Ogni innovazione magari ha prodotto dei micro mutamenti, ce ne sono state alcune recenti, quelle che hai detto prima, fondamentalmente le donne e gli omosessuali. Il matrimonio era stato già accettato.
Sì, il matrimonio sì, no, parlavo proprio delle donne.
Proprio le donne e i gay, che hanno creato una scissione all'interno della Chiesa anglicana. E che da qualche tempo, da qualche anno perlomeno, cova sotterraneamente, insomma, c'è un dialogo che adesso, insomma, viene reso pubblico, comunque viene dichiarato più apertamente, nel tentativo di reintegrare quelli che sono fondamentalmente gli ultrareazionari, cioè quelli che all'interno della Chiesa anglicana non accettano queste svolte al passo coi tempi.
Prima ancora direi un po' leggermente in ritardo, ma insomma comunque finalmente adeguate. Sì, sì, come no, sono ammirevoli. E quindi questi sono, facciamo dei numeri, diamo i numeri, dai.
Times da intorno ai 400.000.
Su 70 milioni.
Su 70 milioni.
Quindi insomma...
Quelli che probabilmente passeranno a breve.
Che dovrebbe essere, sì, ma c'è tutto in atto, che si riabbraccia Roma... È qualcosa che meno di mezzo milione di persone, con tutto un apparato di qualche chiesa e dei vescovi, su appunto 70 milioni di anglicani. Sono numeri insignificanti, ovviamente.
Sì, come effettivamente poi sono numeri insignificanti quelli, per esempio, degli efebriani.
Degli efebriani, certamente, siamo sempre nell'ordine analogo. Però, come dire, sono goccettine di sangue, piccole trasfusioni di una chiesa in enorme difficoltà, enorme sul piano proprio della organizzazione clericale, cioè problemi rispetto alle suore come apparato di proletariato, perché il proletariato della Chiesa cattolica da usare, contadino e operaio, sono le suore. Esatto, sono i cinesi della Chiesa. E ovviamente invece il clero ministeriale, cioè tutto il problema delle parrocchie,
la burocrazia,
che ha dei limiti enormi di espansione. Intanto l'età, cioè l'età attuale di tutte queste persone, in Italia in particolare, che è un paese che insomma vantava grande adesione, è dato dal fatto che il 17% delle suore hanno meno di 30 anni e sono tutte peruviane, filippine, angolane e quant'altro, e il 40% ha più di 70 anni ora. Questo per dare un po' un'idea Poi lo potete vedere, guardatevi un Angelus in televisione, se vi fanno vedere un po' le inquadrature del popolo che sta sotto e che acclama, e vedete i gruppettini, vedete, e poi lo vedete a Roma. Chi vive a Roma e cammina un po' verso la zona del centro, ogni tanto si imbatte in questi gruppetti di suore che deambulano sparpagliate intorno al Vaticano e vede come sono composte. C'è gente, una vecchia di 80 anni e un gruppettino di suore giovanissime, tutte quante extracomunitarie, ma anche proprio extracontinentali, neanche europee. E per questi motivi, non è questo il motivo, ma ci sono, tra questi motivi c'è una risposta ovviamente del Vaticano, e la reazione di Razzi che guarda anche a questo problema. Riassorbire frammenti di queste schegge consente in parte anche di rimpinguare con poche gocce di sangue una chiesa indebolita, e dando segnali invece di espansione. È un finto segnale di espansione,
ma anche un finto segnale di dialogo, nel senso che poi quello che ha fatto notizia è stato che riaccoglierà anche preti sposati, i quali non dovranno rinunciare a questo legame, e questo appunto viene considerato un'apertura che poi magari di fatto
però potrebbe... è a morire, no? Cioè, nel senso, li riammette, sono vivi quando vogliono, dopodiché non è più
possibile. No, non se ne parla, assolutamente.
Oltretutto i vescovi vengono reintegrati, diciamo, come preti.
Esatto.
Non conservano il loro grado, in qualche modo, oltre a una sostanziale effettivamente riduzione pecuniaria. Però questo... quello che è stato il problema è stato quello quello che ha fatto notizia più che altro è stato quello che ha reintegrato anche i preti sposati, il che da un lato è una finta ammissione, dall'altro lato io penso, probabilmente poi sarà problematico gestire
comunque. E questo, e siamo all'articolo di Heidi Kung che dice che proprio questo, cioè questo costituirà un problema, perché poi questi preti che fine fanno? La questione dell'eredità dei figli, come ci si comporta all'interno della Chiesa, poi questa cosa contamina inevitabilmente tutti gli altri, certo, e genererà un ulteriore dibattito. Staremo a vedere.
Tempi lenti, ovviamente.
Io credo che l'obiettivo è quello di assolutamente non modificare nulla di quello che è il rientro. Questi rientrano, sono in una situazione sporca, lo dico proprio in questo senso. Sono sporcati dall'essere stati fuori, vengono riammessi, però sono relapsi, no? Come era un tempo dei perseguitati del III secolo, e riammessi all'interno della Chiesa Cattolica a morire questa comunità di 500.000, si porta dietro il clero, il quale clero appunto a morire, nel senso proprio vero del termine, si estinguerà con questo passato riformato, quindi sposati con moglie, e all'interno invece non ci sarà più questa possibilità, non viene riammesso, non c'è una parte della Chiesa, adesso sì, attualmente è una Chiesa che è in comunione, c'è questa tolleranza come micro Chiesa riunita del celibato, ma ovviamente sul lungo periodo, come diceva lui, ci sarà poi questo riassorbimento, ovviamente questo serve per avere all'interno del mondo del Commonwealth, dove ci sono le chiese anglicane, dei bastioni piccolissimi di intrapresa verso la riconversione, perché questi sono già convertiti, cioè sono tutti cristiani, non è che sono, però riconversione al cattolicesimo, cioè un ritorno vero, pieno all'ortodossia. Quindi
il punto è il primato petrino.
Primato petrino è esattamente questo, viene tutti, devi inginocchiare al Papa, questi devono baciare la pantofola.
Il resto è tutto uguale.
Esattamente. Questo è fondamentale, e quindi a questo si aggiunge ovviamente il proselitismo, cioè il agire, altro che in forma ecumenica, nel dialogo con le chiese anglicane, le chiese riformate, ma sottraendogli i fedeli e cercando di riammetterli all'interno attraverso proprio un risucchiarli con seduzioni che però sono reazionarie, estremamente reazionarie, e quindi Kung, e sono d'accordo con lui, ma noi lo diciamo da tempo in questo caso, gli effetti sono probabilmente contrari rispetto a quelli che ci si aspetta. Questo perché, chiudiamo e vi salutiamo, quello che diciamo all'inizio, questo signore vestito di bianco tedesco non vive nel presente, vive in un mondo in cui non ha coscienza di quello che accade, ha coscienza relativa a quello che, diciamo, gli viene fatto vedere, perché c'ha dei filtri che sono scelti da lui, però, come dire, problematici. Poi è chiaro che se ha bisogno di essere informato, fa. Sì. Però vive in una direzione teologica che rasenta ovviamente il delirio mistico megalomane.
Sì, fra l'altro poi ricordando appunto questo articolo di Kung, lui sottolineava anche in una chiosa che sì, il Vaticano fa questa compravendita, però probabilmente ci sono anche molti dall'altro
sono molto
lato
contenti.
Che sono molto felici di dare
prendetevi questi esattamente
del lato peggiore della,
bravissimo, della questo era chiesa. L'aspetto più, come dire,
la quale farà un passo avanti, insomma, la chiesa anglicana.
Sì, si libera di questa sinistra. Di questa resistenza, di questi 500.000 su 70 milioni e dice beh, andatevene con il Papa di Roma.
Tra l'altro Desmond Tutu è vescovo anglicano.
Sì, Desmond Tutu è vescovo anglicano, infatti ha preso il Nobel.
Personaggi famosi.
Molto laico.
Desmond Tutu.
Desmond Tutu è molto famoso. Ma è vivo?
Sì, sì, sì.
Ormai è anzianissimo, credo.
È come Mandela, insomma.
L'epoca è quella.
Hanno passato talmente tante che vanno per il secolo, proprio in serenità.
Però, insomma, lui era una persona, è stato significativo, insomma, nel suo modo di...
Sì.
Poi un vescovo nero si porta dietro anche in quel contesto altre contraddizioni. È sempre un vescovo cristiano,
sì.
Questo è sempre da ricordare, cioè c'ha un abito che fa il suo
che fa il monaco,
capito? Bene, quindi oggi abbiamo affrontato questo tema.
Ok,
vi salutiamo, vi lasciamo in estrema puntualità, no?
Ai nostri aggiornamenti
e
giovedì prossimo
ci saremo con questo tema della tradizione declinato come
abbiamo annunciato
nella pratica. Ora abbiamo visto il caso degli anglicani, la prossima volta vedremo a sorpresa
nuovi
orizzonti. In più faremo il punto sulla discesa all'inferno. No, insomma, niente di. Però soddisferemo questa curiosità. Quindi parleremo del tema della discesa all'inferno. Ok. Quindi la mail, scriveteci.
Ora di religione @otistici.org. E il telefono lo sapete, visto che continuate
a telefonare. Grazie, a giovedì prossimo
11:30 87.9 o ondarossa.info.
E poi c'è domani c'è sul sito la...
Ah sì, scusate, poi per chi ci segue, insomma, in forma differita o da in giro per il mondo, eccetera, da domani, diciamo come al solito, nelle prime ore del pomeriggio o su ondarossa.info la puntata di oggi.
E toppe, diri di di di, la dari dari da, e changender mai u pre, diri di di di, la dari dari da.